Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. In questa trasmissione, cari amici, vorremmo proporvi, ma voglio proporvi, una meditazione che ci aiuterà nel nostro cammino spirituale quaresimale, nel nostro impegno spirituale quaresimale. Siccome un pugno di giorni, anzi, un pugno di ore, qualche giorno ci separa dalla solennità dell'Annunciazione, e siccome questo tema dell'Annunciazione l'abbiamo trattato, come avete potuto sentire bene, anche nel nostro appuntamento con il Catechismo, quindi Padre Giampiero e Mosè, ecco, con me abbiamo dedicato questa puntata del Catechismo, dell'appuntamento con il Catechismo proprio all'Annunciazione, e lì abbiamo detto tante cose, abbiamo sentito tante cose veramente belle. Io vorrei accodarmi, se volete, o completare un po' questa meditazione, questa riflessione su questo evento straordinario dell'Annunciazione dell'Angelo a Maria Santissima, e attingendo, vedete, ai santi, quindi alla sapienza dei santi, anche se non è stato santificato, le cose che io ora dirò attingono al commento di Don Dolindo Ruotolo, al Vangelo di San Luca e quindi anche a questa pericope che ci parla dell'Annunciazione. Si tratta di riflessioni, vedete, che essendo state fatte negli anni 60, ci danno anche una luce nuova, che è poi la luce, diciamo, non che Don Dolindo fosse uno scienziato, ma anche una luce scientifica a questo evento, che è un evento non solo enormemente importante dal punto di vista spirituale, ma perché è anche straordinariamente, non sapevo come usare le parole, meraviglioso da un punto di vista scientifico. E quindi vi propongo questa riflessione sull'Annunciazione ed esattamente su quella frase che non troviamo nel Vangelo di San Luca, ma la troviamo nel Vangelo di San Giovanni, al capitolo primo del Vangelo di San Giovanni, nel quale si dice che il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Vangelo di San Giovanni, al versetto 14. È chiaro che quando San Giovanni dice e il Verbo si fece carne, quando questo è avvenuto? È avvenuto all'Annunciazione. Quindi il Natale che cos'è? Gesù che nasce, ecco, ma Gesù è stato portato in grembo da Maria per 9 mesi, come tutti i bambini. Allora vedete, qui è interessante, no? Perché ai tempi di Don Dolindo già si sapevano tantissime cose, anche da un punto di vista proprio biologico, su come avviene diciamo, la fecondazione e quindi la trasmissione della vita nel caso degli esseri superiori, uomini e quant'altro. E quindi anche Don Dolindo ha traguardato questo mistero, questo miracolo, con una luce nuova, con delle conoscenze nuove che non c'erano ai tempi di tanti santi del passato, anche dell'esegesi dei Vangeli nel passato, no? Allora, quando San Giovanni dice e il Verbo si fece carne, questo evento, che è un evento chiaramente metafisico, ma anche biologico, fisico, è avvenuto nel grembo di Maria 9 mesi prima della nascita di Gesù, e quindi all'Annunciazione. Noi vediamo l'Annunciazione, l'abbiamo sentito nella trasmissione dell'appuntamento con il catechismo, ci sono tantissime cose, che ci vengono insegnate da questo evento così straordinario. Abbiamo potuto ammirare che cosa? La figura dell'Immacolata, innanzitutto, no? Abbiamo visto come rapidissimamente vi metto al corrente, noi abbiamo visto come la Santissima Vergine nella pienezza dei tempi è nata come creatura immacolata, come colei che era stata prescelta da Dio per diventare la madre di Dio, vergine perpetua, mediatrice universale, eccetera, eccetera. E che cosa abbiamo visto? E l'abbiamo visto con Padre Giampio e Mosè, che l'Immacolata era una vergine orante. Quindi questo evento dell'Annunciazione è avvenuto mentre l'Immacolata pregava. Lei pregava sempre, no? Perché è stata la prima che ha vissuto il Vangelo nella sua pienezza, pregava sempre, quindi come diceva Gesù, senza intermissione, e l'angelo la trovò mentre pregava. Poi abbiamo visto che questa preghiera era una preghiera che aveva una sua funzione altissima, cioè quella di accelerare la venuta del Messia. Abbiamo visto come l'umiltà di questa fanciulla ebrea attirava proprio veramente l'amore di Dio, e abbiamo visto anche altre considerazioni che non le ripeto, perché vorrei andare in un punto focale. Dunque, l'evento dell'Annunciazione, vedete, rischia di perdere un po' della sua importanza, perché è quasi, come dire, qualcosa di iconografico, no? Siamo abituati ai grandi dipinti dei vari pittori medievali, rinascimentali, eccetera, nei quali si vede, come per il Beato Angelico per dire, no? Nei quali ogni grande pittore, no? Ha dedicato una tela o un dipinto all'Annunciazione, e per cui ha una sua iconografia. Si vede questa meravigliosa ragazza israelita che prega nella sua cameretta, e a un certo punto arriva un angelo che le dice quelle famose parole, no? Le famose parole che leggiamo nel Vangelo di San Luca: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. E quindi a queste parole l'Immacolata, vedete, non si meravigliò, dice Don Dolindo, dell'arrivo dell'angelo, ma si meravigliò delle parole dette dall'angelo, tant'è che disse poi come, no? Come avverrà quello che tu hai detto, no? Questo. L'iconografia ci mostra questa fanciulla, l'angelo, ma c'è un altro protagonista in questo evento reale. Questo è stato un evento reale, storico, che è avvenuto veramente, diciamo, a Nazareth, e quindi un evento che riguarda poi tutti noi, come vediamo fra poco. Ma c'è un altro protagonista, anzi forse il protagonista dei protagonisti. Chi? Lo sposo di Maria. San Giuseppe? No. Lo sposo di Maria è lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità. Allora, cominciamo col dire che questo evento noi lo contempliamo non solo perché è qualcosa di spiritualmente elevatissimo, perché è qualcosa che riguarda proprio la nostra vita spirituale. Noi contempliamo tutta la vita di Gesù, e qui la vita di Gesù inizia, ma è un evento che ci riguarda singolarmente, ci interroga singolarmente, vedete? Perché con la nascita di Gesù come dice il suo nome, che poi è stato proprio detto dall'angelo, Gesù significa Dio salva. Ma salva chi? È incredibile a dirsi, cari amici. Salva me, salva tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi sulla faccia della terra. Dio salva. Poi c'è chi salva, c'è chi si salva e chi non si salva, ma Dio salva, salva tutti. Arriva il Redentore, nostro Signore Gesù Cristo, che ci riscatta tutti, tutti, nessuno escluso, da Adamo ed Eva fino all'ultimo uomo che respirerà sulla faccia della terra. Guardate che questo è qualcosa che prima di tutto ci affratella tutti quanti, ma poi io mi devo guardare allo specchio e devo dire, il mio destino l'ha deciso l'Immacolata e lo Spirito Santo nel giorno dell'Annunciazione. Il mio destino, il destino di tutti noi, perché se non ci fosse stata l'Immacolata, se non ci fosse stata l'Annunciazione, se lei non fosse diventata la madre di Dio, per me, per voi, per noi tutti, cari amici e fratelli e sorelle, il paradiso sarebbe rimasto chiuso, chiuso. Non avremmo mai potuto vedere Dio, mai. Queste cose ce le insegna la teologia, da Sant'Agostino, da tutto il Magistero della Santa Chiesa, ci dice questo, che se non fosse venuto il Redentore a redimerci, a stracciare quel documento che ci era sfavorevole, come dice San Paolo, no? Questo chirografo che ci vedeva tutti senza la grazia di Dio, se non fosse venuto il Redentore, noi non avremmo mai potuto sperare di arrivare a vedere Dio e a goderlo per l'eternità. Quindi vedete, questo è il fatto più fondamentale della mia vita, della nostra vita, della vita di tutti gli uomini, pure di quelli che non lo sanno, pure di quelli che sono diventati nemici di Dio, pure di quelli che Dio non vogliono sentire neanche parlare. Gli agnostici, gli atei. Gesù ci ha salvati tutti. Dio ci vuole tutti salvi. Poi tocca a noi godere i frutti della redenzione. Ma pensate quanto ha dovuto pagare Gesù per riscattare ciascuno di noi dal destino che ci attendeva. La non visione di Dio, mi voglio limitare a dire questo, la non visione di Dio. Quanto ha dovuto pagare, quanto hanno dovuto pagare l'Immacolata e il nostro Signore per riscattarci dalle mani del demonio. Perché il principe di questa terra era diventato principe di questa terra, principe di questo mondo, nel momento del peccato originale. Ci ha ipotecati tutti. Pensate, no? Questo lo dobbiamo pensare accuratamente, perché non è un fatto che ci trovi estranei, ma tu sì, io no. Noi tutti, compresi i più santi tra di noi che ci sono, no? Noi eravamo ipotecati. Non so se voi avete mai fatto un'ipoteca, vi auguro di no. Ma nell'ipoteca il bene è bloccato. Se tu non sciogli, no, il gravame ipotecario, tu di quel bene non ne puoi disporre più. Noi eravamo ipotecati da Satana, dal demonio. Tutti c'erano un'ipoteca pure su di me. No? E allora Dio che cosa ha detto? Subito dopo il peccato originale. Ha detto a Eva, che cosa hai fatto? per dire, adesso mi tocca mandare mio figlio, adesso mi tocca mandare mio figlio. Prima di tutto però manderò una donna, no? La donna ti schiaccerà il capo e tu le insiderai attaccati. Porrò inimicizia, dice Dio, tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Lei ti schiaccerà il capo e tu le insiderai attaccati. Guardate, sono delle parole che ci fanno piangere per la commozione. Dopo il peccato, una frazione di secondo dopo, Dio già ha detto che ci avrebbe riscattati. Vi libererò io, ma a prezzo, e che prezzo? Il sangue preziosissimo di Gesù e le lacrime preziosissime dell'addolorato. Queste hanno pagato l'ipoteca. Queste hanno levato il gravame ipotecario sotto cui eravamo tutti, nessuno escluso, anzi io per primo. Ecco, cari fratelli e sorelle, allora l'Annunciazione, noi dovremmo fare una festa grandiosa, come a Natale. No, no, come a Natale, vi dirò di più che a Natale, perché a Natale Gesù, bello è fatto, è nato. Ma qui noi vediamo che il Verbo si è fatto carne. Ma che cosa è avvenuto quella sera nella stanzetta di Maria Santissima? Cosa è avvenuto? Lei pregava, arriva un angelo, le dice delle parole di saluto, il saluto angelico, no? Ti saluto, o piena di grazia. Pensate che un arcangelo, Gabriele, che sta sempre al cospetto di Dio, uno dei sette angeli, sempre pronti a entrare alla presenza di Dio, va da questa ragazzina, perdonatemi, e si prostra, si inginocchia ai suoi piedi, dicendo: ti saluto, o piena di grazia.
Angelus
Maria, cari amici, quindi come vi dicevo, l'Immacolata dà il suo assenso all'annuncio dell'angelo e, come avevamo già accennato, c'è un altro protagonista, forse, anzi, senz'altro il protagonista principale, che è lo Spirito Santo. Nel momento del sì di Maria, cari amici, avviene un matrimonio, un matrimonio. Una ragazza ebrea, immacolata però, diventa la sposa dello Spirito Santo. Guardate questo, su queste cose qua noi balbettiamo, diciamo, ecco, balbettiamo, perché insomma sono delle realtà spirituali, sono dei misteri, diciamocelo pure, no? Sono dei misteri. Dio che sposa una fanciulla. E qui io naturalmente mi aggrappo ai santi, no? A quello che hanno detto i santi. Sentite che cosa dice Don Dolinto di questo momento che, ripeto, è un momento, si dice topico, no? Un momento fondamentale per la vita di noi tutti, esseri umani. Dice Don Dolinto, fu il momento delle nozze di una creatura, l'Immacolata, con l'eterno amore e della discesa del Verbo nel suo immacolato seno. E questo è quello che è successo, vedete? L'annunciazione è un matrimonio e una fecondazione tra un essere umano, l'Immacolato, e Dio stesso, la terza persona della Santissima Trinità, si congiunge alla Vergine Santissima e il Verbo, la seconda persona di Dio, discende sulla terra. E qui dice una cosa bellissima Don Dolindo, che questa discesa di amore fu come l'immenso peso che fece traboccare la bilancia della misericordia e sollevò Maria fin là dove il Verbo era disceso fino alle altezze eterne. Ma pensate un po', cioè in pratica Don Dolindo sta facendo questa osservazione. Nel momento del sì, vedete, nel sposalizio, che si dicono gli sposi? Vuoi tu prendere in sposa questa? Sì, lo voglio. No? E lo sposo dice, vuoi prendere tu in sposa la qui presente? Sì, lo voglio. Questo è il matrimonio sacramentale umano. Pensate che il sì che ha detto Maria è su un altare dove lei si sposa niente meno che con Dio, con l'amore di Dio. E dice Don Dolinto che scende il Verbo e sale l'Immacolata e si congiungono. Ma è una cosa meravigliosa. Ma queste sono cose che le capiscono i santi, cari amici, noi possiamo imparare da tutte queste cose come si riflette. Poi naturalmente sono tutte parole infuocate quelle di Don Dolinto, no? Perché dice che il corpo dell'Immacolata sembrava che fosse diventato spirito, tanto era diventato luminoso e diafano, in quella gran luce che l'adombrava. Cantavano le potenze dell'anima di Maria. Questa è un'altra osservazione, cari amici, che io vi voglio, mi voglio somministrare. No? Don Dolinto che cosa ha notato? Che cosa ha notato? Che lo Spirito Santo, chi è? È la terza persona di Dio. No? Scusate, ma io questa settimana non faccio interruzioni, no, di musicali. No? Andiamo avanti in queste nostre considerazioni. Lo Spirito Santo che è sceso e che ha adombrato, fra poco vedremo di che si tratta, l'Immacolata sua sposa che gli ha detto sì. Immaginatevi che gioia, Dio che si sposa, la Madonna che si sposa. Lo sposalizio è la cosa più bella, no? Che si possa avere sulla vita, no? Ebbene, è il donatore di sette doni. No, lo Spirito Santo, lo sappiamo, no? La sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà, il timore di Dio, sette doni dello Spirito Santo, che danno, no, questo ci insegna il Catechismo, lo ricordiamo un po', che poi dà i frutti dello Spirito Santo, sono che cosa? L'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, sono i 9 doni, sono 9 così schematicamente, i doni, i frutti dello Spirito Santo, no? Dà dei frutti, il dominio di sé, tutti i frutti. Allora, se lo Spirito Santo è un donatore di doni, ma non volete che li abbia donati in questa irruzione che lui ha fatto nell'anima e nel corpo dell'Immacolato? Quindi l'Immacolata è stata riempita dei doni del suo sposo, dei gioielli dello Spirito Santo. Sapienza, consiglio, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, i doni dello Spirito. Allora le potenze dell'anima della Madonna, queste sono le potenze dell'anima, è il nostro intelletto, la nostra volontà, la nostra sensibilità, tutte, qui dice Don Dolindo, cantavano le potenze dell'anima di Maria nell'armonia dei doni dello Spirito Santo. Ma guardate, questa è una cosa meravigliosa. Pensate che è avvenuto in quel momento. Ma questo non basta, vedete? Dico Don Dolindo per dire i santi, no? Come riflettono sulle cose. L'eterno amore che congiunge il figlio al padre, dice Don Dolindo, congiunse il figlio alla madre divina. E questa è un'altra osservazione meravigliosa. Perché dice, chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è l'eterno amore che congiunge il figlio al padre, che procede dal padre e dal figlio, come dicevo nel credo, cioè è il collante d'amore in Dio, nella sua Trinità, lo stesso Spirito Santo che fa? Congiunge il figlio, la seconda persona, a una madre divina, cioè a Maria Santissima. Sono cose che ci fanno trasecolare. Cioè, da una parte c'è un fatto eterno, da una parte si verifica un fatto cronologico, nel cronos, nel tempo, ma che agisce sempre lo Spirito Santo, no? Che congiunge questa volta il figlio a questa creatura. E qui c'è un altro paragone che veramente ci edifica, no? Ci esalta. Don Dolindo in qualche modo paragona l'Immacolata al roveto ardente. Vi ricordate, no? Mosè che a un certo punto sta pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, a un certo punto vede un roveto, i rovi, no? Spine, che con una fiamma, no? Una fiamma. E questo roveto non si consuma, non finisce, non diventa carbone, non si carbonizza, non diventa cenere, continua ad ardere. E Mosè dice, ma che roba è questa qui? Voglio avvicinarmi per vedere meglio questo prodigio, no? Questo fatto. Si avvicina e a un certo punto sente una voce che dice, Mosè, non ti avvicinare, perché il suolo che tu stai calpestando è una terra santa. E Mosè si ferma, perché si trova davanti ad una manifestazione di Dio, quella che noi chiamiamo sì, proprio una manifestazione visibile di Dio. Una teofania, no? Questo roveto che arde ma non si consuma. E la Madonna, dice Don Dolindo in qualche modo, davanti al fuoco dello Spirito Santo, non è stata annichilita, ma come il roveto ardente continua a vivere. È diventata una sola cosa con Dio, perché concepisce suo figlio, è nel suo grembo e lei non è bruciata, no? del fuoco di Dio. È come il roveto ardente, meraviglioso. Guardate, meraviglioso. Dentro di lei, in quel momento, chi è che nasce? L'uomo Dio, nostro Signore Gesù Cristo. In quel momento, nel grembo di Maria. Allora guardate, noi che cosa sappiamo? Perdonatemi se mi dilungo un po' su questa parte, ma credo che sia per noi un motivo di riflessione, di meditazione bellissimo. Che cosa sappiamo oggi, cari amici, che non sapevano ai tempi di Sant'Agostino, di San Tommaso d'Aquino, di tutti i padri della fede nostra, no? Per dire, che ne so, no? San Giustino, tutti i padri San Giovanni Damasceno, che cosa non sapevano, che noi sappiamo, fino a San Francesco, a Sant'Antonio, a tutti i santi, io adesso dico i padri anche della teologia, per dire San Tommaso d'Aquino, Sant'Agostino, Sant'Antonio, no? Tutti i dottori della Chiesa, queste cose che sto per dirvi, non le sapevano. Allora, noi oggi sappiamo che noi siamo fatti di cellule, no? Allora, attenzione, Gesù è vero Dio e vero uomo, no? Siamo tutti d'accordo su questo. Gesù, nostro Signore, è vero Dio e vero uomo, in tutto uguale a noi, tranne, dice San Giovanni, che nel peccato, no? Va bene. Allora, era fatto di cellule, Gesù. Allora andiamo a guardare in questo tempio dello Spirito Santo di Dio che è diventato l'Immacolata. Allora, noi sappiamo questo, all'interno delle nostre cellule, le cosiddette cellule somatiche, no? Per dire una cellula della mia pelle, del mio occhio, del mio fegato, del mio rene, quello che volete voi, no? Ci sta un nucleo centrale, va bene? Dove ci sono 23 coppie di cromosomi. Adesso, perdonate se forse il discorso diventa un po' più schematico, diciamo, forse anche un po' triviale, no? Però è così. Dentro il nostro nucleo della cellula ci sono 46 cromosomi cosiddetti, a coppie, quindi 23 coppie. Le prime 22 coppie si chiamano autosomi perché non regolano diciamo, la riproduzione, no? L'ultima coppia, gli ultimi due cromosomi, sono nell'uomo un cromosoma X e un cromosoma Y. Nella femminuccia c'è anche l'ultima coppia di cromosomi, sono X e X, no? Questi due si chiamano eterosomi perché sono deputati all'identità biologica sessuale, che è la vera identità sessuale dell'uomo, per dire. Un'altra cosa bisogna che io precisi a questo punto. Dentro di noi, cari amici, ci stanno 46 cromosomi. In uno scimpanzé ce ne stanno 48. Cioè è tutto diverso da noi. Ma dice, ma ci assomiglia, forse l'uomo viene dalla scimmia? Impossibile. La scienza sconfessa Darwin. Non è possibile il passaggio da una specie a un'altra. Perché? Perché è diverso il corredo cromosomico. In una formica ci sono due soli cromosomi. Addirittura nell'elefante, non mi vorrei sbagliare, mi sembra che ce ne siano 50, no? Quindi, quando leggiamo nel libro della Genesi, no, che Dio creò gli animali, ognuno secondo la sua specie, ci sta dicendo quello che abbiamo scoperto dopo che è morto Darwin, dopo che sono morti questi qua, per cui ognuno di noi è specifico. Cioè, uno scimpanzé c'ha 48 cromosomi, gli uomini ce n'hanno 46, 22 autosomi cosiddetti e due eterosomi, che identificano il sesso, che non è un'opinione, è un fatto biologico fatto da Dio. Quindi è inutile questi gender, ma io mi sento un uomo, ma io mi sento donna. Tu sei un uomo perché c'hai due cromosomi, uno X e uno Y, negli eterosomi. Che cosa avviene, vedete? Avviene che a un certo punto, da una cellula somatica, con questi 46 cromosomi, si dividono in un processo che si chiama meiosi e si formano delle altre cellule che sono cosiddette aploidi, non voglio usare termini difficili, però insomma contengono soltanto una porzione dell'informazione. Attenzione, che succede? Queste diventano i cosiddetti gameti, gamete maschile e gamete femminile. Quando c'è la fecondazione, una parte del patrimonio genetico del papà, i gameti maschili, contenuti nei gameti maschili, e una parte dei cromosomi contenuti nel gamete femminile, l'ovulo, si uniscono e rifanno le 22 coppie più la 23esima coppia di cromosomi. Rifanno l'individuo, resettano l'orologio della vita. Per cui da un papà di 30 anni, facciamo conto, e una mamma di 20 anni, non nasce un bambino di 25, no? Una media, no? Tra 30 e 20. Nasce un bambino al tempo zero. Il tempo della cellula viene resettata. Diviene giovani, dai due gameti vecchi nasce un bambino da una cellula nuova di zecca. Questo è il miracolo, cari amici, della riproduzione umana, che viene trivializzato e dicono che non è niente e uccidono gli embrioni. Gesù diventa un embrione, anzi, prima dell'embrione, nella fase prima dell'embrione, si parla di zigote, cioè l'uovo viene fecondato. I patrimoni genetici di mamma e papà diventano un bambino nuovo, nuovo. L'orologio della vita riparte da zero, sicché la Terra non è vuota da migliaia e migliaia di anni. Rapidissimamente, qui, papà e mamma, chi sono? Maria. 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 Il corpo di Gesù. Lo Spirito Santo lo fa rimescolando i cromosomi della Madonna. Papà, Dio, mamma, Maria. Incredibile. No? Incredibile. E qui dice delle cose meravigliose che adesso non ho tempo neanche più di sottoporvi. Dice che quando poi Gesù da zigote, non è vivo, è vero, vero Dio e vero uomo, che cosa avveniva? Guardate che dice Don Dolittle. Dice che dal cuore di Maria parte il sangue, va nella placenta, sappiamo, no? Va nel corpo di Gesù e arriva nel cuore di Gesù. Dal cuore di Gesù ripassa nella placenta, arriva nel cuore di Maria, viene ossigenato, no? Dalla respirazione dei polmoni dell'Immacolata, torna nel cuore dell'Immacolata che poi lo rimanda nel cuore di Gesù. Allora noi vediamo anche fisicamente questi due cuori nel grembo di Maria, il cuore divino di Gesù, il cuore immacolato di Maria, che si passano la vita, il sangue. Incredibile. E allora dice Don Dolindo, io guarda, veramente, cioè, queste sono cose che vengono dal cielo, vedete? Non sono cose che vengono dalla nostra piccola testa, no? Perché nessuno di noi può arrivare a tanto. Dice che il cuore di Maria Immacolata è divinizzato dal preziosissimo sangue di Gesù che viene dal cuore divino di Gesù. Per cui Maria veramente, anche fisicamente, in qualche modo si avvicina all'ordine ipostatico, che significa? Si avvicina alla divinità come nessuno mai si è potuto avvicinare alla divinità. L'essere che è più vicino a Dio in corpo e anima è l'Immacolata Madre di Dio, è diventata madre. Io mi immagino che festa deve essere successa paradiso, no? Avranno applaudito tutti quanti, no? Il Verbo si è incarnato ed inizia l'avventura del Redentore. Ed inizia, cari amici, anche l'avventura nostra. Le nostre anime hanno la speranza di poter rivedere Dio che ci era stato strappato dal peccato. Questa è l'Annunciazione, cari amici. È una meraviglia, come dice Don Dolib, la più grande meraviglia dell'incarnazione del Verbo è stata l'Annunciazione. Questa festa che un poco ci scivola addosso perché non ci soffermiamo a riflettere su di essa. Con questa immagine, cari amici, del corpo della Santissima Vergine che è diventato tempio di Dio, con questa immagine della vita nel sangue che va dal cuore divino di Gesù al cuore divino di Maria, io mi congedo da voi e vi auguro una santa solennità dell'Annunciazione. Ave Maria.